vita se iniziamo puntuali? Sarebbe necessario.
Eh beh, quelli 5 accademici, anche se siamo di Torino. Allora adesso iniziamo. Dario.
Quei 6 microfoni cosa mi consigli?
E ce n'è uno solo che credo che sia questo qua.
Giusto che
sono questi due qua.
Mi è concesso la ridotta di scelta.
Allora,
Dario,
buonasera a tutti, mi chiamo Dario Ortolano. Introdurrò brevemente questo incontro che, come sapete, è di presentazione, di discussione del nuovo libro di Marco Rizzo che si intitola Il Golpe Europeo. Credo che già dal titolo si capisca che si tratta di un libro controcorrente, perché le due parole che compongono il titolo, Golpe Europeo, danno l'idea di qualche cosa che elimina la democrazia, perché la parola golpe è sinonimo di colpo di Stato, e dove c'è il colpo di Stato, nel senso comune, nell'esperienza, negli ultimi decenni e anche negli ultimi secoli, non vi è la democrazia. Quindi un titolo che dà un'idea diversa da quella di cui abbiamo sentito parlare, specialmente negli ultimi decenni. A destra come a sinistra, come al centro degli schieramenti politici, la gran parte maggioritaria e grandemente maggioritaria degli orientamenti politici culturali ha sempre parlato bene e tessuto le lodi del progetto che iniziò negli anni 50 come mercato comune europeo, prima come CE, eccetera, eccetera, e poi divenne, dopo il trattato di Maastricht, 92-93, l'Unione Europea. Fanno parlare poi dal 2002 con l'entrata in vigore appunto dell'euro come moneta europea. Quindi prima nota identitaria è che questo libro parla del fatto che in realtà la costruzione del progetto europeo, sia nel suo impianto istituzionale, le istituzioni che sono chiamate a prendere le decisioni, e sia nella politica economica che viene attuata, è un fatto negativo. Prima di tutto perché la parola golpe ci indica il fatto che è assolutamente concretamente verificabile che le principali istituzioni che sono chiamate a prendere le decisioni non sono elettive ma sono nominate, la commissione, i commissari, il governo, coloro che vediamo non sfilare ogni sera al telegiornale, no? Il commissario Oni Rehn ha detto, l'altro commissario ha detto, sono tutte persone nominate dai governi che si incontrano con persone nominate da altri governi, e quello è lo Stato Maggiore, la cabina di regia delle principali decisioni. Difatti vediamo che quando Monti va là dice i cultori, i tessitori di lode di regime dicono rappresenta bene l'Italia, ha fatto un ottimo confronto. La realtà è che il Parlamento Europeo, che viene eletto a poteri scarsissimi, e quindi prima cosa che giustifica il termine golpe europeo è questo, che è una ricostruzione istituzionale antidemocratica verificabile nell'equilibrio fra le istituzioni, e quindi non si tratta di un'opinione ma di un fatto. L'altro aspetto importante che dicevo prima, naturalmente, perché le istituzioni e l'allocazione del potere è il mezzo con cui si prendono le decisioni fondamentali, cioè le politiche economiche. E nel merito delle politiche economiche noi possiamo constatare che da molto tempo, ma in particolare con l'accentuarsi della più grande crisi economica e sociale del capitalismo che è esploso negli ultimi 4 anni e mezzo, l'Unione Europea ha fatto diventare il cappio del debito, il debito pubblico, come un vero e proprio cappio stretto attorno al collo dei popoli, stringendo il quale si chiamano i popoli a fare sacrifici, a scaricare il peso sui deboli, sui lavoratori, sui strati più emarginati, subalterni nella società, mentre noi assistiamo a politiche nei confronti delle banche che sono di assoluto sostegno. Mentre le banche sono gli artefici e la causa di questa crisi, negli ultimi 4 anni, dal 2008 al 2012, hanno avuto dalle istituzioni europee 3.500 miliardi, cioè di euro, cioè l'equivalente del debito di 4 Stati, cioè la Grecia, il Portogallo, l'Italia e la Spagna. Allora, da qui nasce il canovaccio che poi si sviluppa in tutto il libro, il ragionamento politico il compagno Marco Rizzo, che io chiamo compagno perché appartengo al suo partito, e poi qui con noi ci sono altri interlocutori di diversi schieramenti politici. Alla mia sinistra c'è il compagno Giorgio Cremazzi, con una storia di sindacalismo nella FIOM, nella CGIL, e oggi presidente del Comitato allo Debito. A fianco di Marco Rizzo, lo conoscete tutti. Abbiamo,
non possiamo dire il compagno per
abbiamo, no, credo che abbiamo una persona che tutti conoscono perché è uno dei commentatori politici, no? Io non uso il termine politologo, dei commentatori politici, in quanto giornalista di fama, oggi direttore editoriale del Giornale, che senz'altro ci può dire il suo punto di vista dalla sua angolazione visuale, dal suo punto di vista, non quello di noi comunisti che siamo marxisti, abbiamo la nostra analisi, le nostre idee, e sottoponiamo all'attenzione dell'opinione pubblica in questo libro di Marco Rizzo. Ecco, quindi due aspetti intanto dell'Unione Europea. Questi due aspetti, la concentrazione del potere in istituzioni non elettive e politiche economiche che favoriscono i grandi potentati, la grande borghesia, i centri industriali e finanziari del potere economico, e colpiscono i poveri, i deboli, la classe operaia, i lavoratori dipendenti, e provocano nello scontro sociale in atto anche la crisi della piccola e media impresa, che viene colpita da queste politiche oligarchiche, e la spezzano per un paese come l'Italia, il tessuto connettivo che da questi elementi, come la piccola e media impresa, è costituito. Ma c'è di più, questo libro, vedrete, cari amici, leggendolo, commentandolo, sentendo le opinioni che diranno gli oratori a cui darò subito dopo la parola, vedrete che non si ferma soltanto all'analisi critica, essendo l'espressione di una persona che è anche segretario politico di un movimento politico che ha l'ambizione di ricostruire un partito comunista nel nostro paese, l'analisi critica si combina con la proposta, con il manifesto programmatico e con una dettagliata analisi anche della crisi non solo europea ma mondiale del capitalismo, perché questo è il compito oggi di accendere i riflettori su questa crisi mondiale per capire come se ne esce. Nessuno può pensare di navigare nello sprofondare di questa crisi, tutti dal loro punto di vista, da qualunque punto di vista partono, qualunque partito, movimento, personalità, ha il dovere di fare un'analisi globale e cercare di capire, tirando quale fila si può uscire da questa crisi. Poi si confronteranno soluzioni e ipotesi diverse, noi qui presentiamo la nostra e la sottoponiamo all'opinione pubblica. Nel libro troverete anche un'interessante analisi attualizzante, quella che viene chiamata di solito, è stata chiamata nel nostro paese, la questione meridionale. Voi sapete il ruolo e l'importanza, no, di questa questione territoriale ma sociale che ha caratterizzato lo sviluppo del nostro paese, e la troverete attualizzata alla luce dell'analisi della crisi globale che investe il nostro paese e l'Europa, così che il nord e il sud che Antonio Gramsci descriveva come questione meridionale nei suoi scritti, la troviamo attualizzata nel nord e sud dell'Europa, nel nord e sud del mondo, no? Che vengono sacrificati il sud rispetto al nord dall'esplodere di queste contraddizioni sociali. Quindi troverete nel corpo centrale di questo libro anche un'attualizzazione che noi abbiamo fatto nel 2012 della questione meridionale. E infine, nella parte conclusiva, quello che noi chiamiamo il programma politico, che da un anno e mezzo circa abbiamo elaborato, il nostro programma politico, che è la somma sintetica dei provvedimenti, delle misure, delle prospettive strategiche che noi indichiamo come necessarie per uscire da questa crisi. E lì troverete i provvedimenti, le misure economiche, le nazionalizzazioni delle banche e delle grandi industrie, la necessità di uscire da un'economia di mercato ma di aprire una nuova prospettiva di pianificazione economica, di misurazione delle quantità delle risorse a disposizione e come impiegarle per il bene del paese in uno sviluppo che tenga conto prevalentemente degli interessi degli operai, dei lavoratori, della piccola e media impresa colpita dalla crisi, e che rovesci il modo e la faccia della medaglia con cui si è fatta pagare finora la crisi, ai poveri per arricchire i ricchi, alla rovescia. Ecco, noi abbiamo il libro di Marco Rizzo, da questo taglio, abbiamo questa piccola ambizione, che poi è piccola ma è grande nel nostro impegno, nel nostro progetto politico, quello di dire delle cose controcorrenti, non per il gusto di fare il battè al contrario, ma perché crediamo che questa analisi corrisponda a tanti aspetti di verità della crisi che noi abbiamo sotto gli occhi e che molte siano le cose che non vengono dette dalla maggioranza del pensiero politico nel nostro paese e nel mondo per attutire, attenuare, obnubilare, offuscare la faccia vera di questa crisi, una crisi che noi chiamiamo di sovrapproduzione, una crisi che ha visto come protagonisti i grandi gruppi industriali e finanziari che tentano di scaricare sulla classe operaia e i lavoratori i costi per uscire dalla stessa crisi. Ecco, con queste premesse che sono solo allusive alle tematiche, perché in 5 o 6 minuti si può solo fare una presentazione e poi gli oratori e anche l'autore che abbiamo qui presente oggi si incaricherà di fare gli approfondimenti. Noi abbiamo questo incontro e anche il dibattito con voi, se vi saranno domande, specificazioni e richieste, e diamo inizio alle nostre considerazioni dando la parola all'autore del libro e compagno Marco Rizzo.
Grazie a tutti che siete venuti e grazie in particolare a Dario Ortolano, a Giorgio Cremaschi, a Vittorio Feltri. Ci frequentiamo da tanti anni, noi due di qua, tre di qua. Con Vittorio Feltri abbiamo avuto telefonate, abbiamo avuto scambi di opinioni, non sempre diversi, devo dire, non sempre diversi, come forse avete anche voi. Questa mattina per venire a Milano ho preso un taxi a Roma e nel viaggio da casa alla stazione il tassista mi ha chiesto: va, vi presentate, come va? Ho detto: vado a Milano a presentare un libro. Di che libro si tratta? E gli ho detto: si tratta di un libro che parla dell'Europa, ma che principalmente potrebbe parlare anche a voi tassisti. E lui mi dice: perché? Gli ho detto: perché siete in realtà una delle forme ultime, valutate anche la provocazione, di autonomia operaria, non riferito all'autonomia operaria e organizzazione politica, ma all'autonomia operaria dei lavoratori. Siete uno degli ultimi bastioni di lavoro che hanno una certa autonomia rispetto al modello di società che si stanno prefigurando. Qual è il modello di società che si stanno prefigurando? Sostanzialmente è un modello di società che ci dice quattro verbi: nasci, produci, consumi e crei. Questo è il meccanismo che si vuole instaurare nei paesi dell'Occidente globalizzato, nell'Europa che conosciamo, in Italia. Lo vedete coi tempi di lavoro, si lavora sempre, anche la domenica. Il popolo sta male anche per quello che mangia, perché ci faranno andare la domenica nei loro ipermercati, nei loro grandi supermercati, dove troverete tutto, in genere dei prodotti che fanno schifo, perché una volta il popolo mangiava poco, ma mangiava cose sane. Adesso il popolo mangia male, perché mangi gli escrementi della globalizzazione, anche alimentare. Lì troverai il cinema, chiaramente con i film che ti faranno vedere, lì troverai anche il posto dove mettere i bambini. È una società a ciclo continuo, appunto. Nasci, produci, senza orario, senza diritti, 12 ore al giorno, 13 ore al giorno, si torna indietro agli inizi del Novecento dal punto di vista dei diritti, viene azzerato tutto, e poi appunto devi consumare, perché non si parla più nemmanco del lavoratore, nemmanco del cittadino, ma del consumatore. Il consumo è al centro di tutto. E poi devi morire. E in questo processo non ci sta solo la classe lavoratrice che è frastagliata, la classe lavoratrice che è disarticolata, ci sta quello che una volta veniva considerato il ceto medio. L'Italia era famosa dal dopoguerra in poi per avere la classe lavoratrice, aveva anche un riferimento politico chiaro, che era il Partito Comunista, il ceto medio era la Democrazia Cristiana. E poi c'erano i grandi gruppi della grande borghesia, ma erano poche decine di migliaia di persone. Adesso tutto il ceto medio si sta schiacciando verso il basso. C'è una proletarizzazione del ceto medio. e spiegavo appunto a questo tassista che il processo, spiegavo, intentavo di dire la mia, poi lui mi sa cosa aveva pensato alla fine di questa breve discussione, spiegavo che per compiere ciò, non dico che c'è stato un piano preordinato, ma certamente delle linee guida ci sono state. E prima si è battuta culturalmente, ideologicamente, l'unico bastione di difesa, che era la grande classe operaia del nord, il grande complesso della classe lavoratrice, che viene colpito, azzerato, cancellato, devi mollarla, tutto quello che riguarda la lotta, lo sciopero, le dinamiche ideologiche, sono vecchie. Questa dicotomia vecchio-nuovo è entrata nella nostra testa. Ho fatto il dibattito a Roma con Telese, che dovrebbe essere la sinistra, e la prima cosa che ha detto c'è un signore col colbacco. Questo signore, che peraltro abbiamo scoperto essere un professore dell'Università di Roma, di destra peraltro, ha spiegato che aveva comprato il colbacco e gliel'avevano regalato, non l'aveva comprato lui, non gliel'avevo regalato io, ma gliel'avevano regalato i suoi figli. E io ho spiegato che la sinistra da battere è proprio quella di Telese. Quella sinistra che usa come metro di giudizio il nuovo vecchio. La nostra idea, l'idea del comunismo, l'idea di una società di uguali, è un'idea giovane, ha solo 100 anni. L'idea del capitalismo, di questo tipo di società, è un'idea vecchia, ha 900 anni. Se noi facciamo la storia, dal mercantilismo in poi, dal 1200 si parla, e si arriva alla rivoluzione industriale, oggi al capitalismo globalizzato, sono in crisi verticale, è un modello di sistema che non regge, che non può reggere nel mondo, perché se tutti consumassero quanto consumano gli statunitensi, servirebbero 5 pianeti al mondo, e dato che i 5 pianeti non li troveranno, non li inventeranno, è il socialismo, o poi se vogliamo chiamarlo Pippo, se vi dà fastidio il termine socialismo, comunismo, un qualcosa che riduca drasticamente i consumi in generale, un qualcosa che redistribuisca le risorse, un qualcosa che eviti la guerra, perché una delle soluzioni del capitalismo di fronte a queste crisi storicamente è stata la guerra. Così è stato con la prima guerra mondiale, così è stato con la seconda guerra mondiale. E allora questa è la valutazione di cosa accade. Quindi prima hanno colpito la classe operaia, il lavoro, le idee, poi hanno anche colpito concretamente, questo tassista mi chiedeva, ma gli immigrati, dicevo è vero, ma il problema è anche della sinistra, perché in Europa, nella parte che conosciamo noi del mondo meglio, ci sono 200 milioni di lavoratori che hanno prodotto questi 100-150 anni, a partire anche dalla rivoluzione russa, dalla rivoluzione sovietica, dei diritti fondamentali. Questi diritti devono essere azzerati per fare quel tipo di società che ci vogliono prefigurare. E per essere azzerati, una delle cose semplici da fare è quella che Marx definiva l'esercito industriale di riserva. Ci sono 100 milioni di africani dai 15 ai 35 anni che sono pronti a venire in Italia, in Europa, per fare qualunque lavoro con qualunque salario. Ed è chiaro che un'entrata di questo genere provocherà l'abbattimento definitivo di tutte le difese che le classi operaie, che le classi lavoratrici del continente hanno messo in campo. E arrivava il tassista e gli dice: guardate, voi avete ancora un minimo di economia operaia, appunto, perché avete buoni regolamenti, buoni orari, gestite voi il proprio lavoro. Questo non vi è concesso, e infatti contro di voi si scatena una canea, e principalmente si scatena per le due grandi città, Milano e Roma. E queste due città si scatenano, gli spiegavo, perché? Perché intanto c'è il just in time, ma per chi? Chi prende il taxi? Io prendo il taxi, il politico prende il taxi, il giornalista prende il taxi, la classe media anche che si proletarizza perché le auto blu cominciano a diminuire, e quindi vogliono i taxi sotto casa e ti chiedono: ma non c'è il taxi quando piove? Ma voi avete mai pensato che se ci fosse un taxi tutte le volte che piove i tassisti sarebbero quasi tutti disoccupati? Lo capite, no? quando siamo a Natale alla cassa del supermercato in coda da un'ora, cosa dite a vostra moglie o a vostro marito? Cazzo, ma non aprono un'altra cassa. Perché non aprono un'altra cassa? Non aprono un'altra cassa per un semplice motivo. Perché se aprissero un'altra cassa e assumessero un'altra cassiera, quella cassiera lì durante i giorni normali sarebbe disoccupata, non ci sarebbe. E quindi è chiaro che se pensiamo che ci sia un taxi sotto casa quando piove è abbastanza difficile pensare. Il problema è che vorranno, e si arriverà a questo con i tassisti, all'acquisto del gruppo, magari dei taxi di Roma, di tutti i taxi di Roma, da un Montezemolo qualunque, magari con un cognome straniero, che comprerà 10.000 automobili a un terzo del prezzo, e poi farà lavorare, poverini, 5.000, 10.000 immigrati a 600 euro al mese. E questi saranno felici di lavorare a 600 euro al mese, dormiranno anche dentro l'automobile. E in questo modo abbatteranno anche la forza della classe operaia, che in questo caso sono i tassisti italiani. Questo sta accadendo. E la sinistra, invece di pensare ai diritti borghesi degli immigrati, le moschee, il diritto della moschea. Ma abbiamo mai fatto noi, Giorgio, una battaglia per far sì che costruissero una chiesa? No, e perché devo fare una battaglia perché costruiscono una moschea? Io devo fare una battaglia affinché il lavoratore immigrato abbia gli stessi diritti sociali del lavoratore italiano. Solo questo è il passaggio fondamentale. E la sinistra non l'ha mai fatto perché appunto si è fermata ai diritti borghesi della rivoluzione francese, non ai diritti sociali della rivoluzione sovietica. Questo è quello che dobbiamo mettere in campo. So che quando uno, ho già usato 3-4 termini, sovietici, vedo le facce, vi stordirò alla fine, perché se poi voi leggete il libro vi spiego anche che parlerò della dittatura del proletariato.
Oh, bravo.
Perché? Perché quella che stiamo vivendo noi oggi è la dittatura della grande borghesia, della grande borghesia europea, è una dittatura. Perché quando negli ultimi 4 anni, lo diceva bene Dario, vengono regalati alle banche 3.500 miliardi di euro, alle banche private, da parte dei governi europei, stiamo parlando di cifre che non riusciamo neanche a quantificare. Per darvi un'idea, 3.500 miliardi sono esattamente mille volte quello che hanno preso per l'IMU. Cioè quello che avete pagato in tutta Italia, che abbiamo pagato per l'IMU, va moltiplicato 1.000 volte e sono quello che si sono fregati le grandi banche europee. E il debito pubblico dell'Italia, della Grecia, della Spagna, del Portogallo, la Grecia. Nella Grecia in questa settimana non ne parlano, ne parleranno dopo perché ci sono le elezioni in Italia, ci sono gli assalti ai supermercati, perché la gente non mangia più, non c'è una tragedia in corso. Il 50% dei greci è sotto il livello di povertà. Questo sta accadendo. Ed è chiaro che la Grecia è solo un grimaldello. Pensate voi che il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza della Grecia, è un qualcosa di inesistente. Sarebbe come, che ne so, in via Monte Napoleone ci fosse un negozio in crisi. Fanno una colletta per salvarlo. La Grecia ha il prodotto interno lordo che è circa l'1,3-1,4% dell'intero prodotto lordo dell'Unione Europea. Quindi bastava davvero una colletta per rimetterla in sesto. E invece cosa hanno fatto? Hanno usato la Grecia come grimaldello per distruggere principalmente le economie del sud dell'Europa. Perché qua, lo leggerete anche nel libro, noi non vogliamo riscoprire un nazionalismo da capo. Lungi da noi, le responsabilità sono anche delle borghesie nazionali, però non siamo così stupidi da non vedere che ci sono dei vasi di coccio, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, e dei vasi di ferro, la Germania, la Francia. Abbiamo fatto una guerra, l'Italia ha fatto una guerra contro la Libia per perdere il petrolio italiano che proveniva dalla Libia. C'è una cosa incredibile, se voi andate a vedere le esportazioni del petrolio, dalla Libia, petrolio e gas, al 40% andavano all'Italia e al 5% alla Francia. Dopo questa grande guerra di esportazione non si sa di quale democrazia, perché adesso lì si scannano, no? Provate a sentire le informazioni, in Cirenaica non si riesce a entrare e a Tripoli alle 18 di sera c'è il coprifuoco e tutti stanno in casa. Questo lo ha provato, diciamo, sulla pelle sua anche l'ambasciatore americano, mi pare. no? È finito abbastanza male, no? Ecco, da questo punto di vista, questa è la situazione per cui un paese come l'Italia aveva fatto addirittura un'alleanza con la Libia, era stato firmato un accordo, e cosa è successo? Abbiamo bombardato la Libia, non si sa perché cosa ci ha fatto, la Libia noi non ha fatto assolutamente niente, e il finale di questo, andate a vedere nei primi resoconti economici, scoprirete che il 40% di petrolio e di gas che prendeva l'Italia dalla Libia se lo sta pappando la Francia, e l'Italia è scesa al 5%. Questo è il meccanismo che è in campo dal punto di vista anche della nostra nazione. Quando si scopre che quelli che erano i gioielli di famiglie italiane, dalla Parmalat alla Cirio, passando per la Banca Nazionale del Lavoro, adesso arrivando alla Finmeccanica, ma voi pensate che non c'è un piano per dismettere, privatizzare e inserire nel circuito internazionale le parti migliori? La Parma e la Cirio sono andati a Parigi, la BNL è diventata Paribas, la Finmeccanica adesso sta per diventare Siemens, nel senso che c'è una grande attenzione di pezzi importanti della Germania, delle industrie tedesche sulla Finmeccanica. Ma vabbè che siamo comunisti, ma non siamo mica stupidi, almeno queste cose le riusciamo a leggere. Questa è la nostra critica. Cosa fare? Qualcuno pensa nella politica odierna, sopra c'è bolgia infernale di migliaia di persone che ascolta, brava gente, forse la parte migliore del paese che è incazzata e sta con grillo, scopriranno che non cambia assolutamente niente, perché la politica, quella che dovrebbe guidare il futuro delle persone, ormai conta pochissimo. Una volta la politica determinava le scelte, penso al dopoguerra italiano, dopodiché dagli anni 80 l'economia, la finanza è accalcata sopra la politica, ha cominciato a condizionarla pesantemente. Oggi l'economia e la grande finanza governano i paesi. In Grecia hanno messo Papadimos, vicepresidente della Banca Centrale Europea, in Italia è arrivato Mr. Monti. Ragazzi, sono uomini diretti, esattamente eterodiretti addirittura, da quelle istituzioni, peraltro, diceva bene Ortolano, non votate da nessuno. In tutti i nostri edifici pubblici ci sono due bandiere, c'è il tricolore che conosciamo e c'è una bandiera blu con le stelle che non abbiamo mai votato. E laddove in Europa si è votato, non la volevano, in Francia non la volevano, e hanno fatto come i bambini. Finché non ottengo il risultato, continuo. C'era una Costituzione che volevano fare, la Francia ha votato contro, le leggi che avevano fatto loro, il simulacro di democrazia che avevano fatto loro, prevedeva che se un paese si fosse allontanato da questa proposta di Costituzione sarebbe crollato l'intero impianto, hanno fatto finta di niente, hanno cambiato il titolo, l'hanno chiamato Trattato di Lisbona ed è la Costituzione bella lì, bella che prova. Questo è un golpe europeo, è un simulacro di democrazia. Quello che non hanno fatto con i carri armati lo hanno fatto con le banche. No tanks, but banks. È così. E questo scoprirete leggendo questo modesto libro, che però vuole avere una capacità anche divulgativa, perché la gente non le sa queste cose. Ti chiudono l'ospedale, ti prorogano l'età pensionabile, ti riducono la capacità di acquisto del salario e della pensione, e tu ti arrabbi con l'assessore, col politico. Non contano più niente questi qua, fanno il loro mestiere. È chiaro che la politica più è ridotta al minimo e più è corrotta, ma è chiaro, no? Perché quelli che vanno lì sanno che vanno una volta e non sanno se ci stanno, e quindi portano la borsa di nylon, no? Ramazzano tutto, vanno a cena nel palazzo e dicono porto la borsa di nylon, prego tutto quello che posso, perché meno la politica conta e sempre sarà più corrotta, è logico. E questo piano viene messo in campo e noi non ce ne accorgiamo perché non ce lo fanno capire. Ci hanno cambiato l'uso delle parole, la guerra non è più guerra, è peacekeeping, non licenziano più nessuno, c'è la flessibilità in uscita. I padroni, Marchionne, cos'è Marchionne? Tutta questa epopea della nuova FIA, Marchionne è un padrone e si dimostra padrone, non si può chiamare così perché ti tolgono appunto anche l'uso delle parole. Ecco, con questo libro non vogliamo lanciare una provocazione, vogliamo fare un'analisi di quello che si può fare. Cosa si può fare? ci saranno delle rivolte in Italia, ci sarà una situazione che peggiorerà. Ricordatevi questa breve discussione che faremo: tra 10 anni il vostro livello di vita sarà ridotto della metà, è chiaro? Ma non perché ve lo dico io e faccio la cassata, perché hanno votato i parlamenti attuali, hanno fatti di nominati peraltro, hanno votato il fiscal code, il meccanismo europeo di stabilità e il pareggio di bilancio. Il combinato disposto di tutte queste porcherie sono state votate da oltre i 2/3 del Parlamento, e quindi anche se governiamo io, Cremaschi e anche Feltri, non riusciamo a cambiare niente, perché dovremmo avere la maggioranza di oltre i 2/3, non possiamo fare il referendum, dovremmo appunto stracciare queste cose, ma ci vorrebbe una maggioranza che non ci sarà mai più, e quindi queste cose dal prossimo anno prevederanno il pagamento in più, alla faccia di quelli che vi dicono che c'è la ripresa, si pagherà in più ogni anno, questa è la media per l'Italia, prevista, 50 miliardi di euro della serie. Quest'anno è andato così? Avete vissuto in questo modo? Bene, il prossimo anno ci sono da pagare 50 miliardi in più. Mi dite voi come ci può essere la ripresa? Ripresa di che? E non è per il prossimo anno, è per 20 anni. 20 anni. Allora cosa serve? Servirebbe un cambio di società. Perché oggi è attuale il cambio della società? È attuale, e concludo, perché la società che abbiamo conosciuto noi dal dopoguerra in poi non esiste più. Non è più possibile usare quelli che una volta venivano definiti i margini del riformismo. Il Partito Comunista Italiano dal 45 in poi, grande partito, non era un partito che attuava una politica rivoluzionaria, ma attuava una forte politica riformista che poteva ottenere dei risultati, e li ha ottenuti. L'universalismo della prestazione sanitaria, ha ottenuto la scuola media unica, lo statuto dei lavoratori, i diritti, insomma, tante cose. Tutte queste cose, questi margini, sono stati ottenuti mentre la borghesia italiana faceva il grano, non è che morivano loro. C'era un lenzuolo più ampio, oggi quel lenzuolo si è ristretto. Oggi quando vi dicono, non guardate la politica elettorale, sembrano tutti rivoluzionari, dicono tutti delle cose sensatissime, non si può fare più niente. La cassa integrazione, le ore stanno per finire, i fondi per la cassa integrazione quest'anno finiscono. Quando finiscono, chiaramente daranno la cassa integrazione a maggio. Qua daranno la cassa integrazione ancora alle prime aziende in crisi e taglieranno a quelli che già da tempo la prendono. Cosa fa la gente? Se in una famiglia sono in 3-4 persone, il nonno non c'è più perché magari è morto, quindi la sua pensione non c'è più. La moglie era già in cassa integrazione, magari ha già finito il periodo della mobilità, è fuori. E adesso anche il marito in cassa integrazione non prende più i soldi, cosa fa questa gente? Di come vive? Di cosa vive? Questo è il futuro. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe impiantare un modello di società nuova, di società totalmente diversa. Per fare questo bisogna avere una grande ideologia. Bisogna costruire un grande partito. Quale? Storicamente, qual è il partito, qual è la formula economica, sociale che ha battuto il capitalismo? Gli anarchici? Bella l'anarchia, eh? Ognuno fa quello che vuole. Dove hanno vinto gli anarchici? Qualcuno ce lo dice? Da nessuna parte. Ma andiamo anche più là, i buddisti, gli anabattisti di Thomas Munzer nel 1000, chi è che ha vinto? Chi è che ha battuto questo mostro che si chiama la globalizzazione capitalistica, il mercantilismo, il capitalismo, l'idea della società basata sul profitto? Hanno vinto solo i partiti comunisti di matrice leninista. Poi è finita come è finita, certo, ma perché dall'altra parte non è che c'è la San Vincenzo, o la Croce Rossa. L'Unione Sovietica appena è nata è stata attaccata da 23 paesi, gli americani morti durante la Seconda Guerra Mondiale sono 300.000, i russi 28 milioni. Queste sono le forze in campo. Questo è quello che è successo. E allora l'unica cosa per cambiare il volete fare gli indignati? Fatelo. Non succede niente. Non succede niente. Quelli che vanno a Wall Street e stanno lì con le tende, li filmano, li guardano, li osservano. Anche Grillo, no? Grillo gli fanno una grande propaganda. Stiamo scherzando. Non ha propaganda Grillo? E tutte le sere, tutti i posti, addirittura ha l'esclusiva di non avere il contraddittorio. Dice quello che vuole lui e basta. Non danno noia, perché stanno dentro il modello di sistema. Servirebbero dei governi popolari fortissimi, che avessero la capacità di rompere questi trattati in Europa, di ripristinare la sovranità popolare dei nostri paesi. Per fare questo ci vogliono partiti forti e partiti veri. Noi vogliamo ricostruire il Partito Comunista, è una cosa enorme. Diciamo che siamo per il Partito Comunista, perché noi siamo piccola cosa rispetto a quello che potrebbe essere un partito, ma dipende da voi. Ci saranno rivolte, ma le rivolte non necessariamente sono rivoluzioni. Questa è una riflessione che dovrebbe arrivare dopo. Mi fermo perché sennò diventa un comizio e non una presentazione. Grazie.
Diamo la parola al compagno Giorgio Cremaschi.
Buonasera, intanto io voglio dire una cosa. Con Marco Rizzo ci conosciamo, diciamo, politicamente da qualche anno, ci conoscevamo anche prima. E veniamo da storie, diciamo, del comunismo molto diverse. La sua è la storia che qui avete sentito, del comunismo, diciamo, ortodosso, almeno a un certo punto l'è stato, la mia è la storia del comunismo eretico e un po' anarchico. Non siamo neanche d'accordo sul giudizio che lui ha dato sugli anarchici. Ma a un certo punto in questi anni ci siamo detti, forse è utile che ci teniamo i nostri diversi giudizi su come è andato il congresso del CUS del 1925, che restano diversi, e affrontiamo assieme, pur da posizioni diverse, la gravità della situazione che c'è. E su questo io credo abbiamo fatto iniziative assieme, ne faremo altre, stiamo costruendo, stiamo tentando di costruire da strade diverse quello che io chiamo un fronte sociale di opposizione a questo modello. Questo modello culturale e politico è questa dittatura, perché di questo si tratta. Io onestamente non apprezzo nessuna dittatura, onestamente neanche quella del proletariato.
La dittatura di tutti.
Di tutti, di tutti fino a un certo punto, poi sono i tutti più tutti dei tutti. Quindi, comunque, io preferisco una democrazia fatta e sono convinto che oggi la democrazia è largamente messa in discussione. Su questo il titolo è giusto, cioè possiamo usare termini analoghi, dittatura. Noi siamo di fronte al fatto che la democrazia è diventata un simulacro, perché le decisioni vere che ci riguardano, che riguardano la vita nostra di ogni giorno, vengono prese là dove non si vota e non si voterà mai, cioè nei grandi centri della tecnocrazia, nei centri bancari, nei centri della finanza, nella tecnocrazia del capitalismo mondiale. E sono anche convinto, sono d'accordo, che l'Europa è stato il veicolo fondamentale, questa costruzione europea, per imporre questo tipo di dittatura. Qui, ecco, forse bisognerebbe approfondire il rapporto con le classi dirigenti italiane, con le classi italiane, perché nel libro che ha fatto, nell'intervista che ha fatto Mucchetti a Geronzi, a un certo punto viene citata una frase di Carli che secondo me è molto sincera, è molto importante. Carli, Guido Carli, banchiere, Banca d'Italia, presidente della Confindustria, eccetera. Negli anni, mi pare, dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, cita Geronzi, dice che Carli dice: noi dobbiamo usare l'Europa e costruire l'Europa, perché solo usando l'Europa noi possiamo imporre in Italia quelle soluzioni economico-sociali che come classe dirigente italiana non avremmo la forza di imporre. Quindi non è una dittatura imposta dall'esterno, c'è una profonda complicità nella classe dirigente italiana. L'Europa viene utilizzata, lo vuole l'Europa, è il leitmotiv che usano per portarci via le pensioni, per portarci via la sanità pubblica, per portarci via quel po' di conflitti sociali largamente oggi in discussione che abbiamo accumulato. Lo vuole l'Europa, ma chi dice lo vuole l'Europa non è solo la Merkel, è anche gli amici italiani della Merkel. Quindi bisogna dirci con chiarezza che c'è un intreccio di classi dirigenti, c'è una parte di classe qui bisogna studiare la borghesia italiana, bisogna conoscerla forse meglio. C'è una parte di borghesia italiana, la piccola borghesia, quella del nord-est, eccetera, il fascista proletarizzato, che è vittima anch'essa dell'Europa. Ma in questi anni si è affermata in Italia, non c'è dubbio, una casta intoccabile. Si parla di tutte le caste, ma discutiamo della casta dei manager, appunto Marchionne, non sono solo padroni, perché Marchionne non è nato come padrone, cioè quello che mette su la fabbrichetta, la costruisce, eccetera. Marchionne nasce come manager, come banchiere, vicepresidente dell'Unione delle Banche Svizzere. Quindi c'è una casta mondiale di manager che si intreccia con la classe borghese italiana, con una parte della classe borghese italiana, e che per conservare il suo potere ha venduto questo paese al sistema finanziario che c'è oggi in Europa e che governa l'Europa. Quindi io non ho dubbi sul fatto che oggi bisogna mettere in discussione alla radice questo meccanismo. Questo meccanismo ha uno scopo, non ce lo dicono, ma ha uno scopo, ne lo dicevo prima con una battuta, non ricordo qual è l'economista, il nome dell'economista che ha dato questa definizione, ma è perfetta. I programmi di aggiustamento strutturale, i programmi di austerità che si stanno facendo in tutta Europa stanno producendo un processo che si chiama terzo mondizzazione dell'Europa. È la terza monti, cioè ci stanno riducendo e c'è un disegno in queste cose. La disoccupazione di massa non è un effetto collaterale non voluto, è voluta. E anche in questa campagna elettorale, guardate bene, le parole contano. Tutti usano la parola lavoro, anche a sproposito. Non si usa la parola disoccupazione. Io non ho sentito usare la parola disoccupazione. Il problema è la lotta alla disoccupazione di massa. La democrazia costituzionale che abbiamo costruito con la vittoria contro il fascismo è, come altre democrazie europee, è una democrazia che nasce dall'idea che la disoccupazione è il male assoluto. Noi invece, attraverso anche una campagna ideologica di stampa, poi sempre conosce un po', ne è stato vittima un po' artefice a volte nelle situazioni, capita. Dicevo, attraverso una campagna di stampa di regime, su questa qui tu non c'entri, questa campagna di regime ci hanno spiegato, ci hanno convinto tutti che il nodo era lo spread. E guardate, vedi le persone che sono felici, il disoccupato, è calato lo spread, ho vinto qualcosa anch'io. Lo spread, io voglio dare una cifra che non è stata data, è un calcolo che ho fatto io, me ne assumo, come si dice, la responsabilità. Quando Monti è andato al governo, lo spread, tra lo spread finanziario, cioè per capirci, lo sappiamo ormai, no? La differenza di rendimento tra i titoli italiani e i titoli dei Bund tedeschi, era di circa 500 punti. Attualmente è di 200 e qualcosa. Lo spread della disoccupazione, cioè la differenza tra il tasso di disoccupazione tedesco e il tasso di disoccupazione italiano, era di circa allora 200 punti. Se facciamo i conti, è uscito questi all'inizio dell'anno dati, la Germania ha leggermente aumentato l'occupazione. Noi siamo passati dall'8 all'11% in un anno, una catastrofe sociale. Noi abbiamo perso 300 punti di disoccupazione. Quindi praticamente la riduzione dello spread finanziario corrisponde quasi matematicamente a un aumento dello spread occupazionale. Quindi abbiamo pagato con 1 milione di disoccupati in più la riduzione dello spread. E questa è la soluzione? Questa è la politica economica di rigore che ha salvato l'Italia? Questa è la politica che ha massacrato il paese per salvare gli interessi bancari e in particolare gli interessi delle banche tedesche, che avevano paura, avendo investito troppo nei conti del debito italiano, abbiamo permesso, come si dice, di ridurre le loro sofferenze bancarie delle banche tedesche in cambio di una drammatica sofferenza sociale del nostro paese. Questa è l'operazione del banchiere Monti. Ed è un'operazione contro il nostro paese, altro che salvare l'Italia. Questa è la cosa di fondo di questa situazione. E qui allora c'entra anche l'Europa, perché questi meccanismi, appunto, a me colpisce questo, questi meccanismi sono tutti meccanismi rigorosamente definiti nel libro, in parte ne parli, nelle accenni, sono tutti contratti, tutti in inglese, perché quando si vuole fregare in Italia si usa l'inglese. Gli inglesi usano il latino per fregare gli inglesi. Certo, possono mica usare l'inglese per fregare l'inglese. In latino, cioè, normalmente tu vedi, tant'è vero che poi abbiamo i fitti intellettuali ignoranti italiani che leggono in inglese e il latino degli inglesi. No, come dire, quelli che dicono tutor, no, è tutor, è media, inglese,
è media,
è latino, e così via. Allora, dicevo, noi siamo di fronte al fatto che questi accordi sottoscritti dal governo italiano sono accordi che non vincolano, cancellano la democrazia, è già tutto scritto. Il six pack, accordo six pack, prevede che la politica di bilancio si fa in Europa nei primi sei mesi dell'anno e i funzionari europei vengono a controllare qual è il tuo bilancio, quindi tu non hai ci puoi decidere di spendere, non so, metto più pensioni o metto più bombardieri, ma non è, cioè,
non
come decidi,
neanche
comunque
questo.
Neanche questo, e ti ha deciso il fiscal compact, con cui viene detto, ci impegna per vent'anni a ridurre il lo stock del debito, cioè i cedi che è del 120 al 60%, quindi sono 50 miliardi all'anno per ridurre lo stock del debito, che si sommano, perché abbiamo votato quella follia del pareggio di bilancio in Costituzione, che si sommano al fatto che tu devi pagare gli interessi sul debito, che sono circa 70, dati ultimi della Banca d'Italia, 70 miliardi all'anno. Quindi noi dobbiamo avere un bilancio di pareggio ogni anno pagando 120 miliardi di cambiali alle banche e alla finanza. E già oggi noi abbiamo questo. Quando sento dire, scusate, viviamo al di sopra delle nostre possibilità, e qui credo che abbiamo un punto in comune con Feltri, io non sopporto più la retorica di Giorgio Napolitano, mi fa impazzire di rabbia quando dice viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Non è solo ingiusto sul piano sociale, perché c'è due terzi del paese che vive ormai al di sotto delle condizioni civili, ma è anche tecnicamente sbagliato. Perché il bilancio dello Stato è inattivo da qualche anno, cioè le spese che fa lo Stato italiano sono inferiori alle tasse e ai tagli che vengono fatti, cioè lo Stato dà ai cittadini meno di quello che riceve. Perché si dice bisogna portarlo in pareggio? Per pagare questo 120 miliardi all'anno, una follia. Eppure questo dovrebbe essere il contenuto di una vera campagna elettorale democratica, una campagna elettorale di un paese democratico britannico che discute, dovrebbe discutere, ci sono 120 miliardi all'anno di distanza da pagare, abbiamo votato tutti perché il pareggio di bilancio, l'ultima votazione sul pareggio di bilancio è stata votata all'unanimità a dicembre, a Camere sciolte, compresa la Lega, votato, io sono facendo il no debito, mi sono interessato di queste cose, non lo sa nessuno, ha votato tutti, l'obbligo della legge attuativa del pareggio di bilancio in Costituzione, all'unanimità delle commissioni parlamentari. E questa operazione qui impone già tutto, i tagli degli ospedali, i tagli dei servizi, tu ogni anno devi dare 120 miliardi all'anno in più di quello che ricevi per mantenere il bilancio in pareggio. Non c'è politica economica diversa. Queste formule ridicole che ci vengono a dire, queste formulette insopportabili, questi manche. Voglio l'austerità ma anche la crescita. Voglio il rigore ma anche l'equità. No, vuol dire una santa massa di niente. Sono frasette che non vogliono dire, è tutto scritto. Quindi o si mette in discussione questo scritto, oppure chiunque governi, governa come in Grecia. E in Grecia, è vero, noi siamo di fronte, la Grecia è stata usata, come ci hanno detto alcuni nostri amici sindacalisti, la Grecia è stata usata come cavia europea di un modello. E guardate, purtroppo quel modello comincia, di terza mondizzazione, comincia a funzionare, nel senso che si distrugge la società, si riduce l'economia a un livello a terzo mondo, però quel pezzo che resta esporta. La Grecia sta aumentando le esportazioni e il dato italiano è simile. Noi abbiamo il dato della Banca d'Italia di quelli di fine anno, dice che l'Italia ha una recessione enorme, siamo al 3% reale di riduzione, cioè l'economia si contrae, quindi aumenta i disoccupati, la crisi, ma quello che resta vende all'estero, perché l'Italia non si... questa è la colonizzazione dell'economia, è il modello di un'economia da terzo mondo, che non vende per il mercato interno, ma vende in misura più ridotta, evidente, per quello che il capitalismo finanziario internazionale decide, questo è il tuo spazio di vendita. Tutto questo va messo in discussione alla radice, non c'è aggiustamento, non c'è aggiustamento. Siccome veniamo tutti, noi veniamo diciamo dall'area della sinistra, io voglio dire che io considero da questo punto di vista il massimo di imbroglio, lo voglio dire, proprio la campagna elettorale del centro-sinistra, è il massimo di imbroglio, sono quelli che imbrogliano di più in questo momento, perché nel documento Italia Bene Comuni che io mi sono andato a studiare, c'è scritto uno dei punti, mantenimento di tutti gli impegni assunti, quindi fiscal compact, quindi tutte le promesse che fanno, i litigi finti con Monti, governeranno assieme, non possono che governare assieme, perché quello che hanno fatto non è solo un'emergenza, è un progetto per il futuro, non hanno votato un'emergenza, è un progetto per il futuro. Quindi anch'io sono convinto che bisogna costruire una campagna, una sensibilizzazione contro questo insieme di cose, e io personalmente penso che ci vorrebbe, io questo chiunque lo proponga a me va bene, lo propone Grillo, lo propongono altri, io voglio poter decidere su questi accordi, sul fiscal compact, su six pack, sul six pack, sul pareggio di bilancio che ci è stato imposto all'Europa, ci vuole un referendum, non perché mi illuda che i cittadini italiani non cacchino magari nella trappola, perché beh, so che è probabile che lo perdo il referendum, perché la campagna ideologica spiegherà, eccetera, ma almeno i cittadini italiani sapranno di che si parla, perché queste decisioni oggi sono estranee alla conoscenza, vai in un bar e chiedi cos'è il fiscal compact, non lo sanno, e riguarderà il futuro dei propri figli, riguarderà le scuole, l'asilo nido, la strada, e quindi io credo che questo esercizio di democrazia è indispensabile, e ricordo che il governo Papandreou è caduto per su questo, perché pensava tra l'altro di vincerlo, ma un referendum, aveva proposto un referendum, secondo me pensava già, non gliel'hanno fatto fare, hanno fatto cadere il governo e hanno messo il governo delle banche di unità nazionale, ma non gliel'hanno fatto fare perché i popoli non possono decidere e soprattutto non possono essere informati di quello che avviene. Quindi c'è la necessità di questo, c'è la necessità di costruire, di uscire da questa insopportabile retorica, l'Europa, 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 ma che Europa? Questo è un centro di potere che non è democratizzabile, perché se uno va a guardare i trattati europei come sono costruiti, non c'è lo spazio per la democrazia. Adesso non c'è, cioè non è vero che il Parlamento europeo con più poteri potrà, no, non è così, perché ci sono sistemi di controllo, i trattati che abbiamo firmato impongono delle regole. L'ultima, su cui tra l'altro Bersani ha detto che è disponibile, è quella che si dovrebbe costruire un super ministro del bilancio europeo, tecnocrate, che fa lui il controllo e decide prima se il bilancio di un paese, cioè la legge fondamentale di una democrazia, la legge finanziaria, è compatibile o no, e se non è compatibile può intervenire automaticamente con le sanzioni nei confronti del paese. Questa è una cancellazione, tutto questo sistema va ribaltato. Io non credo per tornare alle patrie, penso, non discuteremo, ma penso che invece bisogna costruire un fronte internazionale nuovo. Io ad esempio in mente quello che sta succedendo in America Latina, dove tutti i paesi principali dell'America Latina, una volta che hanno, da un punto di vista non di socialismo, ma diciamo così, di capitalismo democratico o anche di socialismo di progresso verso il socialismo, hanno ribaltato quello, l'equivalente che noi abbiamo in Europa, cioè il potere del Fondo Monetario Internazionale, i trattati che gli veniva imposto dagli Stati Uniti, cioè quando si sono autonomizzati quei paesi e hanno costruito una propria politica economica, poi hanno costruito un altro consesso, ma per fare quello hanno fatto saltare l'arco e tutti quei trattati che imponevano il la dollarizzazione, si chiamava così allora, la dollarizzazione dell'economia del Sud America. Oggi il Sud America è uno dei continenti che cresce di più, perché ha riconquistato democrazia, e l'ha riconquistato assieme però. Quindi ci sono le patrie, ma c'è anche la comunità. Io credo che questo sia vero. Quindi non è vero che noi vogliamo tornare al nazionalismo, siete nazionalisti, rivalitari, ma no, noi vogliamo un'altra Europa, non fondata sul capitalismo finanziario, non fondata su questi poteri tecnocratici, ma per arrivarci bisogna distruggere, ripeto, non è riformabile questo meccanismo di governo autoritario che si governa.
Un'ultima cosa sulle elezioni.
Io, appunto, non voglio fare auti su cosa voterò, dico solo una cosa che mi auguro su queste elezioni. Questa mi auguro e direi che dobbiamo fare in modo che, per il poco che possiamo fare, che succeda. Queste elezioni intanto vengono fatte, è bene dirlo, con una legge elettorale vergognosa che i tre principali schieramenti hanno scelto di mantenere. Non raccontiamoci palle. In una notte hanno portato l'età pensionistica a 60 anni. Quindi se volevano la preferenza o altre cose ce la mettevano. Monti, Bersani, Berlusconi sono stati d'accordo di mantenere questa legge elettorale. Una legge elettorale che ha solo il precedente, vedo ricordarlo, vedo qui a Montella e altri che la ricordano altre volte, ha solo il precedente della legge Acerbo del 1924.
Chiaramente.
La legge Acerbo, cioè il primo partito, indipendentemente dai voti che prende, c'ha la maggioranza assoluta. Voglio ricordare che nella storia del comunismo italiano c'è il 1953, la lotta contro la legge truffa, la grande mobilitazione popolare contro la legge truffa del 53, la legge truffa del 53 che non passò, prevedeva il premio di maggioranza a chi prendeva il 50% più uno, doveva avere comunque la maggioranza. Se Bersani vince col 33-34% dei voti e col 33-34% dei voti prende il 55% dei parlamentari. È una vergogna per una democrazia. Davvero questo è inaccettabile. Noi ci stiamo abituando a questa liquidazione della democrazia, anche su queste cose. Allora dirò che cosa mi auguro. Io mi auguro che i tre principali schieramenti che hanno governato assieme fino adesso e che si consegnano il fiscal compact, che ci concedono tutte queste cose, potranno anche avere i parlamentari, la stragrande maggioranza dei parlamentari e tutto il resto. Questo è evidente, perché hanno una legge apposta che gli permette un fortissimo controllo del Parlamento anche con pochi voti. Però io ho fatto un po' di conti, basandomi sugli ultimi sondaggi. Il 34-35%, insomma, il 60-75% degli schieramenti, il 70-75% messi tutti assieme tra Monti, Bersani e Berlusconi, 70-75% su un elettorato che ha dichiarato di votare per adesso al 60%, cioè vuol dire che sono meno della metà del popolo italiano. Io credo che noi dobbiamo avere l'obiettivo, o col voto, o anche col non voto, di fare in modo che sia chiaro questo. Perché io voglio anch'io partecipare a un movimento che cambi radicalmente le cose. E voglio che sia chiaro che tutti questi partiti, che avranno magari l'80-90% del Parlamento italiano, questi partiti, queste forze politiche, sono meno della metà del Paese. Perché dobbiamo cominciare a ragionare così. Se vogliamo ricostruire la democrazia, le tre principali forze aliene hanno meno del 50% del corpo elettorale, questo è un segno di crisi della democrazia e anche uno spazio per il cambiamento, per la lotta, per tutto quello che è necessario. Grazie.
Bene, adesso vediamo qui come si sente. Adesso è stanco e vuole andare a servire, tocca a me parlare, così la prima cazzata che dico succede fino. Allora, io devo dire, fare una confessione, se rimango qui ancora 5 minuti divento comunista, che è un pericolo che non vorrei correre. Io ho letto con molto interesse.
Il comunismo si fa con i non comunisti.
Allora adesso spiego perché ci starei. Perché ho letto con attenzione il tuo libro, poi ho sentito anche i vostri discorsi, avete utilizzato nelle vostre analisi degli schemi ideologici e anche una certa raffinatezza nell'esporre le vostre idee. Io invece non ho progetti così ambiziosi come quelli tuoi e quelli di Cremaschi. A me basterebbe far saltare per aria questa Europa che non c'è, che è una gabbia, che è una burocrazia telecomandata da una finanza predatoria che ha rovinato anche tutto il sistema economico. Si è parlato delle banche, che anche quelle italiane hanno ricevuto parecchi quattrini dall'Europa, questi quattrini sono stati messi nella cassaforte dalle banche e non è finita una lira ai piccoli imprenditori, ai medi imprenditori che costituivano la spina dorsale della nostra economia che è in disfacimento. Quindi il nemico è l'Europa. Peccato che in Italia chiunque manifesti di essere non filo europeo viene guardato come un appestato. Un tempo non si poteva parlare male di Garibaldi, oggi se osi fare la più piccola critica all'Europa tu vieni bandito dal consesso civile, politico, giornalistico.
E io a sinistra ancora di più.
A sinistra sono diventati i tifosi più scatenati dell'Europa. Non solo. Fra l'altro, in un modo strano, che è stato citato Napolitano a proposito, questa retorica fastidiosa, caramellosa, ma adesso si è messo anche a cantare Fratelli d'Italia per dire come siamo arrivati al cortocircuito a sinistra. Io credo che chiunque invece, in cuor proprio, si sia reso conto che l'Europa è una fregatura. Ma io scendo veramente a piano terra e mi riferisco all'euro. Tutti, credo tutti, se avessimo fatto un referendum, avrebbero votato a favore dell'euro, perché ci dava l'illusione di essere europei non solo sulla carta geografica, ma che bello andare in Francia senza il passaporto, che sciocchette di questo tipo. Poi la moneta è uguale per tutti. Siamo anche noi come gli inglesi, e poi gli inglesi invece non l'hanno voluto l'euro, ci siamo anche rimasti un po' male, no? Questa è purtroppo la cosa vera. Però dopo 6 mesi dall'entrata in vigore dell'euro, chiunque, anche il più imbecille, ha capito che era stato un imbroglio, perché io ricordo perfettamente nel 2002-2003, quando poi è cominciato a circolare questa brutta moneta, che immediatamente gli stipendi si sono impoveriti, si sono quasi dimezzati. Infatti chi guadagnava, aveva uno stipendio di 2 milioni al mese, era considerato quasi un privilegiato, si stava mica male, insomma con 2 milioni non c'era da abbondare con i consumi, però uno poteva starci dentro, come si dice. Ma con 1000 euro chi si sta più dentro? Quindi c'è stato un impoverimento di fatto. E allora se siamo diventati tutti più poveri, evidentemente bisogna cambiare qualcosa, tutto bisogna cambiare. Un'Europa inesistente. D'altra parte, se facciamo un ragionamento molto semplice, ci rendiamo conto dell'assurdità. Quando abbiamo fatto
portato 150 anni fa l'unità d'Italia, com'è che l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto una pseudo unità politica, poi tutti i vecchi staterelli sono confluiti in un unico Stato, quindi unità politica, militare, la lingua più o meno è diventata una lingua uguale per tutti, a fatica, poi c'è stato un processo molto lungo, ma solamente alla fine abbiamo fatto la moneta unica, sono sparite tutte quelle monete locali, alla fine, perché le case, io sono di Bergamo, so come si costruiscono le case, si comincia da pian terreno. Noi abbiamo cominciato dal tetto, perché la moneta è espressione di un popolo, non sono i popoli espressione della moneta, invece qui siamo arrivati a questo assurdo. Basta questo per intuire che stavo dicendo che ce l'hanno messo in quel posto. È andata così. Mi fa piacere che voi siete di sinistra, ma non come il PD, che sono tutti lì che tremano di gioia quando vedono la bandiera blu con tutte quelle stelline, che a me fanno venire i nervi, perché la gente normale, la gente comune ci ha rimesso moltissimo. E allora noi assistiamo ad un fenomeno strano. L'Europa, come facciamo a cambiarla in senso positivo? Non abbiamo una lingua, sono 15 o 16 le lingue in Europa, quindi non ci capiamo. È vero, parlano in inglese, ma adesso anche qui c'è la spending review, a parte che nessuno ha vita, ma non bastava chiamare la riduzione della spesa. È vero che c'è l'imbroglio anche linguistico. Ci fregano in tutte le maniere. Non abbiamo un esercito europeo, non c'è una politica estera. Tanto è vero che nel tuo libro lo dici, la Libia è stata addirittura una comica, perché l'Italia voleva e non voleva. Dice, non facciamo la guerra perché non ci piace, noi siamo pacifisti, però mandiamo degli aerei. Ma gli aerei vanno con radar. Ma se devi andare a vedere, telefona in Libia che qualcuno ti dice come vanno le cose. C'è bisogno di mandare gli aerei. Intanto la Francia ci ha fregato, ma lo capiva chiunque. Io nel mio piccolo ho scritto 5-6 articoli su questa cosa, mi guardavano come un deficiente, cosa sempre legittima, ma non ci voleva molto per capire che c'era sotto una faccenda di petrolio. Invece si parlava della primavera, la primavera araba, e questa primavera doveva esserci anche in Libia, si è visto, cioè hanno mandato via un tiranno per mettercene un altro peggiore e anche un sistema peggiore. Basta vedere come hanno fatto Fonseca, che Davide non è stato un episodio edificante. In sostanza noi abbiamo un'Europa che è veramente la gabbia che dicevo prima, e se non usciamo da questa gabbia non ce la faremo mai. Quindi se voi fate una battaglia, non perché l'Europa non ci piace, questa Europa non ci piace, io nel mio piccolo sarò con voi, perché a me non interessano le questioni ideologiche. Intanto cominciamo a fare una battaglia comune per demolire questo obbrobrio che è la nostra prigione. E effettivamente noi andiamo incontro a una situazione molto simile a quella della Grecia. Io la osservavo nei giorni scorsi, quando una persona su due è sotto la soglia della libertà, ma della miseria, ma non solo si muore di fame, si muore anche di freddo, perché non hanno più i soldi per comprare il gasolio e per il riscaldamento delle case. E allora se la situazione è così drammatica, è perfettamente inutile disquisire sull'opportunità cedere ancora delle quote di sovranità, cosa che piace tanto a Napolitano, cedere quote di sovranità popolare alla Germania, ma insomma io voglio, anche io non sono nazionalista, ma preferisco morire nel mio letto che fare da scendiletto a Merkel. Io penso che almeno questo dovremmo essere in grado di ottenere insieme, perché è interesse di tutti, non è interesse dei comunisti, dei democristiani, che non ci sono più per fortuna, almeno quelli, perché veramente la trovo. Ecco, detto questo, io non voglio rompervi le scatole, perché tutto quello che c'era da dire è stato detto molto bene. Avrei ancora, diciamo, alcune cose da dire per circa tre quarti d'ora, ma per avere un applauso mi fermo qui e posso solo raccomandarvi anche un altro libro interessante sulle malefatte, sulle disgrazie dell'Europa, è quello di Damadi, che la vita dura dell'Europa, l'altro e non c'entra niente ormai con i comunisti, ma dice le stesse cose che dici tu, non utilizzando quegli schemi ideologici che sono tuoi, che te li tieni, te li lascio volentieri, ma arrivate alla stessa conclusione. Se ci arrivo pure io, che passo per essere uno di destra, e non è neanche vero, comunque, ecco, detto che anche in Damasio ha scritto un bel libro, invito a leggere anche Negales, che è un signorino che ha scoperto una cosa simpatica dei liberali in questi giorni, non so se avete seguito questa vicenda, a proposito, fatemela dire, un liberale cosa dovrebbe fare? Battersi per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio, e invece se li inventa. Cioè, come liberale non c'è male, no? un po' una contraddizione. Vabbè, basta, se no comincio con le barzellette come quello là.
Ci sono domande? Prego.
Facciamole da un minuto, così le fanno in 10. Se le fate da 5 minuti parlano due persone, perché tra poco qua ci cacciano proprio. Abbiamo tempo fino alle 7:30, poi si chiude.
Adesso io vorrei sapere solo, e in un'altra occasione se mi
è il discorso più stretto, non possiamo parlare perché è anche pericoloso. Cosa intendevi con quelli di diverso, che non abbiamo buona.
C'è qualcun altro?
La domanda riguardava un po' una questione che è venuta in questi ultimi giorni, riguarda la Banca Popolare di Milano, che aveva nella sua storia un modello di partecipazione sindacale dei dipendenti. Poi c'è nelle ultime gestioni, particolarmente quella dei Contellini, che non c'è anche rapporti con la criminalità organizzata, con la 'Ndrangheta, e ora è ultimamente anche un cambiamento di ragione sociale, tanto che diventa una banca gestita dal management e viene sempre ridotta la partecipazione sindacale dei dipendenti. Questo per dire che c'è una caduta anche della tensione democratica per quanto riguarda non solo l'aspetto politico, ma diciamo il territorio e il controllo democratico degli azionisti cittadini riguardo alle possibilità di consumo, di produzione, di distribuzione e di accumulazione di risorse. Ecco, per quanto riguarda l'Europa, so che ci sono questi fondi che vengono devoluti alle aree che hanno particolari richieste territoriali ed economiche di difficoltà. Per esempio Vendola, che nella regione Puglia è uno di quelli che riesce a gestirli meglio e ha una percentuale di utilizzo di questi fondi molto alta rispetto a quelle che sono le possibilità, perché poi queste sono anche vincolate poi a dei controlli europei sugli investimenti, sui progetti che vengono fatti con questi fondi europei. Ecco, se c'è una contraddizione tra teoria e prassi, in quanto lo stesso Rizzo da dirigente comunista si pone con molto critico rispetto alle gestioni verticistiche, però c'è l'esigenza anche di una partecipazione democratica dal basso, che non sia però diciamo condizionata da un controllo troppo stretto.
Allora, signora?
Sì, la domanda è la seguente. Credo, ed è emerso da alcuni interventi, c'è un divario, uno scarto insanabile che costituisce uno dei blocchi fondamentali dei problemi ed è costituito dalla mancanza di una sovranità politica, sociale, civile, perché esiste nell'Europa un'imposizione monetaria che ha escluso la possibilità di una democrazia, sia pure nell'ambito dei principi e dei concetti borghesi, per cui una delle ragioni, uno dei motivi per cui esiste questa difficoltà e l'Europa naturalmente, è la supremazia, è il sopravanzare del potere della moneta, quindi della mancanza di democrazia nella moneta, che rende impossibile qualsiasi democrazia politica, sociale, civile. Noi siamo per un'Europa ovviamente che non percorra il percorso fatto finora, ma che invece insista sulla democrazia, sulla sovranità dei popoli. Questa sovranità dei popoli non è mai esistita, non si è mai tentato di realizzarla. È invece prevalsa la supremazia, il dominio, lo strapotere delle banche, della finanza e della moneta. Quindi un'assoluta supremazia monetaria della moneta su qualsiasi principio di democrazia politica e sociale.
Pochi giorni fa,
come si dice in Italia, è meso, come dicono in giro, come sapete è uno dei più grandi fornitori di debita o per corrispondenza. Debita per corrispondenza vuol dire, per capirci, se tu fai l'ordinazione online, ma siccome non c'è il teletrasporto di Star Trek, poi ci sono i facchini che ti portano la roba, quindi ci sono i grandi magazzini, i grandi centri di smistamento con i facchini, eccetera. E poi c'è in Germania un centro logistico, si chiama così, cioè un gigantesco grande magazzino della Amazon che serve tutta l'Europa. Si è scoperto recentemente che in questo centro, parlo della Germania, a proposito di terzo constituzione, in questo centro della Amazon, ve lo dico anche perché state attenti negli acquisti che fate online, questo centro della Amazon da cui si può comprare tutto, dai libri al frigorifero, c'erano 5.000 migranti a lavorare a condizioni di schiavitù, cioè 5 euro al giorno. I sorveglianti, siccome questi migranti sono in condizioni di schiavitù, si ribellano, è stata assunta un'agenzia di sorveglianza per questi che si chiamava la Rudolf Hess Society ed era un'agenzia fatta di neonazisti. È scoppiato lo scandalo, si pensava che ovviamente i neonazisti fossero più motivati a controllare, no? I migranti. Ecco, e questa non è adesso è stata licenziata, ma questo per dire una cosa. Se noi ieri ero a Trento a un dibattito, dice la società Arcese, che è una società di trasporti, che ha messo in cassa integrazione tutti i suoi attuali dipendenti, ha fatto uno scorporo di società e lo scorporo di società ha permesso di assumere dei lavoratori dall'Europa, dall'est europeo, quindi mentre ha i suoi dipendenti, molti dei quali già sono migranti, che sono con il contratto nazionale, in virtù di una direttiva europea che qualcuno ha sentito già nominare, si chiama la direttiva Bolkestein, che ha cassato i diritti, invece che affermare il principio che in Europa ci sono diritti comuni, ha detto vale il diritto più basso, questo Arcese assume nell'est europeo, fa venire qua dei lavoratori e vengono pagati la metà, quindi è chiaro che questo meccanismo non può essere accettato, ma la soluzione non è, questo vuol dire, mandare a casa questi migranti, perché è il meccanismo che lo crea. Cioè, la cosa che diceva Aristo è, se tu fai la parità di diritti, cioè se tu impedisci di poter assumere le persone a 5 euro, togli, come si dice, la mosca dal miele, e a quel punto non c'è più una condizione per fare questa cosa. Solo la regolarizzazione impedisce questo meccanismo di concorrenza. E io penso che senza la regolarizzazione questi fenomeni cresceranno. Quindi la regolarizzazione, accompagnata ovviamente a una politica economica equilibrata che faccia crescere quel paese e diminuire l'immigrazione qua, questo è evidente, ma la regolarizzazione toglie la tentazione, cioè il contratto che scaccia il lavoro c'è quando io lo posso fare. Questi non sono contratti di lavoro nero, lo voglio sottolineare, cioè non sono clandestini, sono legali e questi sono permessi dalle attuali direttive europee.
Sì, ma la mia era l'attenzione sul garantire il lavoro agli italiani.
Sì, ma è esattamente
quelli che sono. No, non proteggere e non far lavorare in condizioni di schiavitù i migranti, bensì non consentire
che esattamente il passo in là che si fa.
Agevolato
provo
il
a spiegarglielo meglio.
E la signora Fornelli.
Provo a spiegarglielo meglio. Mi spiego. Se qua al bar ti consentono di andare a lavorare a 2 euro l'ora, l'italiano a 2 euro l'ora non ci va e ci va un altro. È chiaro che tu puoi usare due metodi per impedire questo: mettere il filo spinato alle frontiere e non fare più, ma non è così. Perché? Perché in Messico, dove ti sparano se tu entri dal Messico agli Stati Uniti, le persone che muoiono di fame in quella zona, nelle zone dell'America Latina, adesso sempre meno perché fortunatamente sta cambiando quel paese lì, cosa fanno? pur di mangiare, sono disponibili anche a morire e attraversano il filo spinato, attraversano le mitragliatrici, subiscono il fuoco dei mitra, eccetera. Quindi l'unico modo per evitare non il razzismo, che è una conseguenza successiva, l'unico modo è dire in questo paese, in Italia, non si può lavorare in condizioni di, e decidiamo assieme quali sono queste condizioni, che peraltro sono quelle richiamabili a dalla Costituzione, b dai contratti di lavoro nazionali che vengono tolti. Quindi qua non stiamo parlando di clandestini, stiamo parlando di gente che poi diventano anche italiani. Io conosco personalmente il nostro segretario della Federazione di Roma, è uno che va a pulire i cestini negli Eurostar, guadagna 4,5 euro lordi l'ora, e gli dicono a queste cooperative sociali, spesso anche del sindacato, gli dicono: se voi volete protestare, se voi rompete le scatole, c'è altra gente che entra anche a 3,5 euro l'ora. Se tu impedisci legislativamente che questo possa avvenire, hai risolto il problema dei migranti, dell'immigrazione selvaggia, perché non vengono anche più, perché è il discorso, la metafora della mosca sul miele. Quindi questa è la prima proposta, e da questo punto di vista, faccio in fretta, prima abbiamo parlato di poteri occulti, la criminalità, adesso non c'è più, ma non ho un tema a rispondere, non ho un problema a rispondere. Non esiste un capitalismo buono e uno cattivo, cioè non esiste il capitalismo che potevamo pensare produttivo di Olivetti, per andare a cercare l'etica sociale del capitalismo. Il capitalismo produttivo è buono, il capitalismo finanziario delle banche, dei poteri occulti, della criminalità organizzata, della mafia, dell'andrangheta, è cattivo. No, esiste il capitalismo, semplicemente, perché se questa società in cui viviamo, che adesso ormai noi potremmo lavorare 3 ore al giorno, ma voi pensate che l'innovazione tecnologica è aumentata? Quello che si produceva ieri, questo microfono, ieri ci mettevano 2 ore a farlo, adesso ci mettono 2 minuti. Le automobili, la scienza medica, la scienza delle comunicazioni, tutte le cose possibili si producono in un tempo ridottissimo. Quindi potremmo stare tutti meglio, e come mai invece noi peggioriamo le condizioni della nostra vita? Per la prima volta in questo paese i nostri nonni erano sicuri che i loro figli, cioè i nostri padri, sarebbero stati meglio. E in linea generale, può capitare la figlia individuale, ma in linea generale così è stato. I nostri padri erano convinti che i loro figli sarebbero stati meglio, e è successo così in linea generale. Oggi noi, la generazione di mezzo, non è più certa, anzi è certa del contrario. I nostri figli saranno peggio di noi. Se questo avviene, avrà una motivazione. E la motivazione è il sistema. E qua adesso non c'è più il nostro amico Vittorio Bello. È il sistema. È il sistema capitalista. Se un sistema è informato sul fare il denaro è la molla che spinge tutto. Se il denaro è la molla, tu il denaro cerchi di farlo in tutti i modi possibili. Certo, inizi dai modi legali, ci mancherebbe. Poi se non riesci a farlo con i modi legali, lo fai con i modi illegali. Ma guardate la cultura di questa società. Conta se fai i soldi. Non conta neanche più il modo con cui li fai. Conta solo se fai il grande. E quindi l'informazione generale, ma questo conta non solo nei rapporti sociali, non solo nei rapporti collettivi, ma anche nei rapporti individuali. Tu hai un rapporto significativo se quello è qualcosa, è qualcuno, se quello fa il grande, se no non ce l'hai, non ti interessa. Questa è la nostra società, è la critica nostra, è la critica a tutta la società, a questo modello di società. Noi non vogliamo un capitalismo buono, anche perché è impossibile. Avessi qua seduto Saviano o Ingroia o altri, è tutto finto, e quindi non esiste il capitalismo buono. Solo che oggi il capitalismo è in crisi irreversibile, e quindi l'alternativa di una società diversa, l'alternativa del comunismo, è molto più attuale. Noi abbiamo provato, io e Dario, anche, diciamo sotto altri aspetti, ma anche Giorgio, quando è finito, diciamo, il Partito Comunista nel 1989, quando è caduto il muro di Berlino, era più difficile essere comunisti, no? Era molto più difficile, perché... E invece eravamo in tanti che abbiamo tentato di riprendere in mano l'idea della questione comunista in Italia. Oggi abbiamo più ragione dell'epoca, no? Perché è molto più facile dirlo, avete visto, non funziona niente, ma oggi siamo molto meno, perché oggi l'idea di costruire un'idea socialista, comunista della società è più difficile. Un'idea che è l'idea della massima democrazia. Da questo punto di vista, l'idea leninista è la massima efficacia possibile nell'azione politica, perché questo mostro che è il capitalismo, che ha i poteri, c'ha tutto, questo mostro va battuto con grande forza, non con gli indignados, con i tamburi, con i ragazzi che ballano dietro il carro del centro sociale. Quella roba lì gli fa ridere. Serve un progetto, serve una grande idea, serve uno strumento. Lo strumento è il Partito Comunista, e per questo io vorrei, non c'è Petri, ma insomma vorrei dirglielo, se tu hai una bottiglia piena di benzina, una bottiglia d'acqua, una bottiglia piena di benzina, e la butti per terra e la incendi, fa una fiammata. Se tu la metti dentro un motore a scoppio, fa 10 km. Ecco, il Partito Comunista è il motore a scoppio, lo capite? Cioè è un tentativo reale di avere la massima efficacia possibile con la massima democrazia possibile. Perché anche qua non possiamo pensare che la società, siamo tutti indignati, siamo tutti sotto un lenzuolo, siamo miliardi di formiche che si agitano, il lenzuolo resta fermo. Se invece tu costruisci disciplinatamente, con un obiettivo, una colonna di formiche che si muove in una direzione, il lenzuolo comincia a muoversi, comincia a spostarsi. Questo vogliamo fare, esattamente questo. Da questo punto di vista dobbiamo avere un'idea, anche qua, di obiettivi chiari, capibili da tutti. Quando facevo la battuta, il comunismo si fa con i non comunisti, è proprio così, perché noi non è che possiamo pensare che quelli che sono comunisti facciamo come saremmo, oggi saremmo una minoranza infinitesimale, ma anche domani non saremmo la maggioranza della società. E quindi dobbiamo spiegare alle persone il perché vogliamo fare questo. E oggi è un processo, direi, quasi irreversibile. Non funziona più niente. Quello che è successo, nessuno l'ha citato, in questi giorni è successo un fatto incredibile, epocale. Tra 10.000 anni di Berlusconi e di Bersani non parlerà più nessuno. Del Papa che se ne va resterà scritto sui libri di storia per sempre. Perché il meccanismo della globalizzazione capitalistica, lo dico facendo attenzione alle virgole, produce comunque una ridislocazione dei grandi poteri, ed evidentemente il potere della Chiesa, che è un potere che esiste, è dentro questa dinamica. Quello che è successo non è il peso dell'Stato, lo hanno capito tutti, è il peso di uno scontro epocale enorme. E quello che sta succedendo in questi giorni mette addirittura in discussione il potere del Vaticano, che era un potere. Non so quanto nella la storia del Vaticano, della Chiesa Cattolica, è stata una storia che in questi anni ha accompagnato l'ascesa del capitalismo. Adesso non so quanto sia ancora complementare a questa società. Quindi bisognerà anche riflettere su queste cose qua. E badate, i giornali italiani, i media italiani non stanno discutendo per nulla di questo, stanno discutendo ancora di gossip e di stupidaggini, mentre invece accade questo. Noi, finisco, con questo libro, con questa azione politica, vogliamo far riflettere le persone. Noi non vogliamo il vostro voto, il voto conta ormai nulla, non vogliamo il voto, vogliamo la vostra zucca, vogliamo aprire la riflessione sulle cose che stanno nella vostra testa. E se usciti di qua, magari leggendo un libro, magari prestandolo, fatelo girare, magari riflettendo su queste cose, ci interessa che voi cominciate a pensare con un altro punto di vista, o almeno a contatto con un altro punto di vista. Grazie a tutti e buona serata.